Buongiorno a tutti, d'onore e bene, bentrovati al nostro appuntamento con la lettera enciclica Fides et Ratio. Siamo arrivati al capitolo quinto, in particolare al numero 62, dove la volta scorsa ricordavamo quanto la Chiesa in qualche modo cerchi di sottolineare l'importanza per gli studi teologici della filosofia, e in generale tutto il capitolo è dedicato a quella che è appunto l'importanza da ribadire ancora una volta della filosofia come disciplina fondamentale per avviarsi a comprendere meglio quelle che poi sono le verità di Dio, no? E ancora continua il numero 62 l'enciclica dicendo che l'ordinamento degli studi anche per i candidati al sacerdozio ha influenzato, facilitato e promosso l'ordinamento che derivava dal Medioevo, anche se in maniera indiretta, una buona parte dello sviluppo della filosofia moderna. Un esempio significativo è dato dall'influsso esercitato dalle Disputationes Metaphysicae di Francesco Suarez, le quali trovano spazio perfino nelle università luterane tedesche. Il venire meno di questa metodologia, invece, fu causa di gravi carenze sia nella formazione sacerdotale che nella ricerca teologica. Si consideri, ad esempio, la disattenzione nei confronti del pensiero della cultura moderna, che ha portato alla chiusura ad ogni forma di dialogo o alla indiscriminata accoglienza di ogni filosofia. Confido vivamente, aggiungeva Giovanni Paolo II, che queste difficoltà siano superate da un'intelligente formazione filosofica e teologica che non deve mai venire meno nella Chiesa, appunto perché la filosofia è, per così dire, l'arma di non soltanto persuasione tradizionale della predicazione ecclesiastica, ma anche, per così dire, la prospettiva, la panoramica che da sempre guida l'azione nella vita della Chiesa, no? Cioè il presupposto che in qualche modo le grandi domande siano all'origine di ogni vera domanda, no? E se non si capisce questo, diventa poi chiaramente molto difficile arrivare a comprendere il resto. In forza delle ragioni espresse, mi è sembrato quindi urgente ribadire con questa lettera enciclica il forte interesse che la Chiesa dedica alla filosofia, anzi, il legame intimo che unisce il lavoro teologico alla ricerca filosofica della verità. Di qui deriva il dovere che il Magistero ha di discernere e stimolare un pensiero filosofico che non sia in dissonanza con la fede. Mio compito è di proporre alcuni principi e punti di riferimento che ritengo necessari per poter instaurare una relazione armoniosa ed efficace tra la teologia e la filosofia. Alla loro luce sarà possibile discernere con maggior chiarezza se e quale rapporto la teologia debba intraprendere con i diversi sistemi o assetti filosofici che il mondo attuale presenta. Per capire che fondamentalmente prima c'è la filosofia e poi c'è la teologia, come spiega anche il capitolo successivo, il capitolo sesto, intitolato Interazione tra teologia e filosofia, dedicata proprio allo studio del dialogo fra le due discipline. Oggi cominceremo questo capitolo e vedremo che è poi uno dei più importanti in realtà della lettera enciclica, perché, come vediamo nel numero 64, si vede bene che la parola di Dio si indirizza a ogni uomo, in ogni tempo, in ogni parte della terra, e l'uomo è naturalmente filosofo. La teologia, da parte sua, in quanto elaborazione riflessa e scientifica dell'intelligenza di questa parola alla luce della fede, sia per alcuni suoi procedimenti, come anche per adempiere a specifici compiti, non può fare a meno di entrare in rapporto con le filosofie di fatto elaborate nel corso della storia, senza voler indicare ai teologi particolari metodologie, cosa che non compete al magistero, desidero piuttosto richiamare alla mente alcuni compiti propri della teologia, nei quali il ricorso al pensiero filosofico si impone in forza della natura stessa della parola rivelata. La teologia si organizza come scienza della fede alla luce di un duplice principio metodologico, l'auditus fidei, cioè l'ascolto della parola, e l'intellectus fidei, cioè l'intelligenza della fede stessa. Con il primo, cioè l'auditus fidei, essa, la teologia, entra in possesso dei contenuti della rivelazione divina, così come sono stati esplicitati progressivamente nella sacra tradizione, nella sacra scrittura e nel magistero vivo della Chiesa. Con il secondo, cioè con l'intellectus fidei, la teologia vuole rispondere alle esigenze proprie del pensiero mediante la riflessione speculativa. Come si vede, per quanto concerne la preparazione ad un corretto auditus fidei, cioè ascolto della parola, la filosofia reca alla teologia il suo peculiare contributo nel momento in cui considera la struttura delle conoscenze, della comunicazione personale e in particolare le varie forme e funzioni del linguaggio. Ugualmente importante è l'apporto della filosofia per una più coerente comprensione della tradizione ecclesiale, dei pronunciamenti del Magistero, delle sentenze dei grandi maestri della teologia. Questi, infatti, maestri si esprimono spesso in concetti e forme di pensiero mutuati da una determinata tradizione filosofica che poi portano appunto nella loro disciplina teologica. In questo caso è richiesto al teologo non solo di esporre concetti e termini con i quali la Chiesa riflette ed elabora il suo insegnamento, ma anche di conoscere a fondo i sistemi filosofici che hanno eventualmente influito sia sulle nozioni che sulla terminologia, per giungere a interpretazioni corrette e coerenti. Per quanto riguarda l'intellectus fidei, cioè l'intelligenza della fede, si deve considerare anzitutto che la verità divina a noi proposta nelle sacre scritture, interpretata rettamente dalla dottrina della Chiesa, gode di una propria intelligibilità, così logicamente coerente da proporsi come un autentico sapere. L'intellectus fidei esplicita questa verità non solo cogliendo le strutture logiche e concettuali delle proposizioni nelle quali si articola l'insegnamento della Chiesa, ma anche, primariamente, nel far emergere il significato di salvezza che tali proposizioni contengono per il singolo e per l'umanità. È dall'insieme di queste proposizioni che il credente arriva a conoscere la storia della salvezza, la quale culmina nella persona di Gesù Cristo, nel suo mistero pasquale. A questo mistero egli partecipa con il suo assenso di fede. È chiaro che, per quanto la teologia sia una disciplina scientifica, come avevamo visto precedentemente, tuttavia, naturalmente apre proprio al mistero, no? La sua peculiarità è proprio questa, che da una parte ha una struttura propria di un sapere, per così dire, quasi per l'appunto accademico, scientifico, e dall'altra però invece apre ai misteri, apre al soprannaturale. La teologia dogmatica, che è una parte della teologia, per parte sua deve essere in grado di articolare il senso universale del mistero del Dio uno e trino, il mistero della Trinità, e dell'economia della salvezza, sia in maniera narrativa, cioè meno speculativa, sia soprattutto in maniera, cioè in forma argomentativa, cioè logica, convincente, che persuade l'ascoltatore. Lo deve fare, cioè, mediante espressioni concettuali formulate in modo critico e universalmente comunicabili. Per questo è importante che la teologia sia un sapere universale, no? Perché si dirige a tutti, diventa comprensibile a tutti, non solamente da chi, per così dire, confessa la stessa fede o si avvicina ad ambiti dello stesso pensiero religioso, no? Senza l'apporto della filosofia, infatti, non si potrebbero illustrare contenuti teologici quali, ad esempio, il linguaggio su Dio, le relazioni personali all'interno della Trinità, l'azione creatrice di Dio nel mondo, il rapporto tra Dio e l'uomo, l'identità di Cristo che è vero Dio e è vero uomo. Le stesse considerazioni valgono per diversi temi della teologia morale, dove è immediato il ricorso a concetti quali legge morale, coscienza, libertà, responsabilità personale, colpa, eccetera, che ricevono una loro definizione a livello di etica filosofica. È È necessario dunque che la ragione del credente abbia una conoscenza naturale, vera e coerente delle cose create, del mondo e dell'uomo, che sono anche oggetto delle rivelazioni divine. Ancora di più, essa deve essere in grado di articolare tale conoscenza in modo concettuale e argomentativo. Per essere cioè convincenti, bisogna naturalmente essere il più possibile oggettivi nella propria articolazione del pensiero, no? La teologia dogmatica speculativa, pertanto, presuppone ed implica una filosofia dell'uomo, del mondo e più radicalmente dell'essere, fondata, come appunto dicevamo adesso, sulla verità oggettiva. La teologia fondamentale, invece, che è un'altra parte della teologia, per il suo carattere proprio di disciplina, ha il compito di rendere ragione della fede, come dice la prima lettera a San Pietro, e quindi dovrà farsi carico di che cosa la teologia fondamentale? Di giustificare ed esplicitare la relazione tra la fede e la riflessione filosofica. Già il Concilio Vaticano I, nel XIX secolo, recuperando l'insegnamento di San Paolo, per esempio nella prima lettera ai Romani, aveva richiamato l'attenzione sul fatto che esistono verità conoscibili naturalmente e quindi filosoficamente. Il fatto cioè che la natura rappresenta una parte del linguaggio di Dio, no? Quindi non sia in qualche modo un linguaggio, per così dire, destinato ad alcuni, ma a tutti, un linguaggio appunto universale, un linguaggio comprensibile indipendentemente dalla cultura di appartenenza, dall'origine del proprio pensiero. La loro conoscenza costituisce un presupposto necessario per accogliere la rivelazione di Dio. Nello studiare la rivelazione e la sua credibilità, insieme con il corrispondente atto di fede, la teologia fondamentale dovrà mostrare come la luce della conoscenza per fede emergano alcune verità che la ragione già coglie nel suo autonomo cammino di ricerca. Naturalmente è un dialogo che va portato avanti sempre, no? A queste la rivelazione conferisce pienezza di senso, orientandole verso la ricchezza del mistero rivelato, nel quale trovano il loro ultimo fine. Si pensi, ad esempio, dice il numero 67, la lettera enciclica, alla conoscenza naturale di Dio, alla possibilità, perché come già sosteneva San Tommaso, in realtà si può conoscere naturalmente Dio, no? Non è un dogma, alla possibilità di discernere la rivelazione divina da altri fenomeni, o anche del riconoscimento della sua credibilità all'attitudine del linguaggio umano a parlare in modo significativo è vero anche di ciò che eccede ogni esperienza umana. Da tutte queste verità, la mente è condotta a riconoscere l'esistenza di una via realmente propedeutica alla fede che può sfociare nell'accoglienza della rivelazione senza nulla venire meno ai propri principi e alla propria autonomia. Alla stessa stregua, la teologia fondamentale dovrà mostrare l'intima compatibilità tra la fede da una parte e la sua esigenza essenziale di esplicitarsi mediante una ragione in grado di dare piena libertà, in piena libertà il proprio assenso. La fede saprà così mostrare in pienezza il cammino ad una ragione in ricerca sincera della verità. In tale modo la fede, dono di Dio, pur non fondandosi di per sé sulla ragione, non può certamente fare a meno di essa. Al tempo stesso, appare la necessità per la ragione di farsi forte della fede per scoprire gli orizzonti dei quali da sola non potrebbe giungere. Come si vede, è un rapporto che va continuamente rafforzato, no? L'una non può stare senza l'altra. Per questo la lettera enciclica, appunto, è in qualche modo una manifestazione dell'importanza del dialogo tra la fede e la ragione, no? L'una apre al mistero ma non lo giustifica del tutto, l'altra si occupa del mistero ma ha bisogno di venirci introdotta, per così dire, proprio dalla ragione. La trigeo morale, ha forse un bisogno ancora maggiore dell'apporto filosofico, dice poi il numero 68, perché? Perché nella nuova alleanza la vita umana è molto meno regolamentata da prescrizioni che nell'antica. La vita nello spirito conduce i credenti ad una libertà e responsabilità che vanno oltre la legge stessa, no? Il Vangelo, gli scritti apostolici, comunque, propongono sia principi generali di condotta cristiana, sia insegnamenti e precetti puntuali. Per applicarle alle circostanze particolari della vita individuale e sociale, il cristiano deve essere così in grado di impiegare a fondo la sua coscienza e la forza del suo ragionamento. Cioè, non sempre, ovviamente, alcune condotte sono regolamentate, no? Dalla Sacra Scrittura, dalla Divina Rivelazione. In questo caso, bisogna appunto saper usare. Per così dire, una buona filosofia per comprendere cosa è bene e cosa è male, o comunque discernere, no? Un dubbio a livello morale. In altre parole, ciò significa che la teologia morale deve ricorrere ad una visione filosofica corretta sia della natura umana e della società che anche dei principi generali di una decisione etica. A questo però, a tutto questo, si può forse obiettare che nella situazione attuale il teologo, piuttosto che alla filosofia, dovrebbe ricorrere all'aiuto di altre forme del sapere umano, quali la storia e soprattutto le scienze, di cui tutti ammirano i recenti straordinari sviluppi. Altri poi, a seguito di una cresciuta sensibilità nei confronti delle relazioni tra fede e cultura, sostengono che la teologia dovrebbe rivolgersi di preferenza alle saggezze tradizionali, piuttosto che una filosofia di origine greca e eurocentrica. Altri ancora, a partire da una concezione errata del pluralismo e delle culture, negano semplicemente il valore universale del patrimonio filosofico accolto dalla Chiesa. Queste sottolineature però erano già presenti nell'insegnamento conciliare e contengono certamente una parte di verità. Dice infatti Giovanni Paolo II che il riferimento alle scienze, per esempio, è utile in molti casi perché permette una conoscenza più completa dell'oggetto di studio, non deve tuttavia far dimenticare la necessaria mediazione di una riflessione tipicamente filosofica, critica e tesa all'universale, richiesta peraltro da uno scambio fecondo tra le culture. Ciò che preme sottolineare al pontefice in questo caso è il dovere di non fermarsi al caso solo singolo e concreto, ma di approfondire invece il compito primario che è quello di manifestare il carattere universale del contenuto di fede. Non si deve inoltre dimenticare che l'apporto peculiare del pensiero filosofico permette di discernere, cioè di distinguere, sia nelle diverse concezioni di vita che nelle culture, non che cosa gli uomini pensino, ma quale sia la verità oggettiva, la meta ultima della ricerca del dialogo, è sempre ovviamente infine la verità oggettiva, no? Non le varie opinioni umane, ma solamente la verità può essere di aiuto alla teologia, anche ovviamente per restare fedele alla sua pretesa di essere disciplina aspira, no? A essere una disciplina universale con caratteri scientifici. Il tema poi, siamo al numero 70, del rapporto con le culture, merita una riflessione specifica, anche se necessariamente non esaustiva, per le implicanze che ne derivano sia sul versante filosofico che su quello teologico. Il processo di incontro e confronto con le culture, dice Giovanni Paolo II, è un'esperienza che la Chiesa ha vissuto fin dagli inizi della predicazione del Vangelo, già da subito, no? Praticamente la Chiesa ha incontrato le singole culture durante le prime missioni, no? Il comando di Cristo dai discepoli di andare in ogni luogo, citazione fino agli estremi confini della terra, come leggiamo nel primo capitolo, versetto 8 degli Atti degli Apostoli, per trasmettere la verità da lui rivelata, ha posto la comunità cristiana nella condizione di verificare ben presto l'universalità dell'annuncio e gli ostacoli derivanti dalla diversità delle culture. Perché ovviamente ogni cultura ha una sua propria tradizione, una sua propria lingua, una sua propria mentalità di comportamento, no? Eccetera. Un brano della lettera di San Paolo stesso ai cristiani di Efeso offre un valido aiuto per comprendere come la comunità primitiva abbia affrontato questo problema. Scrive l'Apostolo, siamo al capitolo 2, versetto 13. E 14. Ora invece, in Cristo Gesù, voi di Efeso che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Ed infatti la nostra pace, colui che ha fatto di due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo. Alla luce di questo testo, dice l'enciclica, la nostra riflessione si allarga alla trasformazione che si è venuta a creare nei gentili, cioè i pagani, una volta arrivati alla fede, davanti alla ricchezza della salvezza operata da Cristo, cadono le barriere che separano le diverse culture. La promessa di Dio in Cristo diventa adesso un'offerta universale, non più limitata alla particolarità di un popolo, della sua lingua, dei suoi costumi, ma estesa a tutti come patrimonio a cui ciascuno può attingere liberamente. Questo significa, dice Giovanni Paolo II, che dai diversi luoghi e tradizioni tutti sono chiamati in Cristo a partecipare all'unità della famiglia dei figli di Dio. Insomma, è Cristo che permette ai due popoli di diventare uno, una cosa sola. Nella vita di grazia, ovviamente, no? Questo succede. Coloro che erano lontani, tra virgolette, diventano, tra virgolette, i vicini, grazie alla novità operata dal mistero pasquale, dove Gesù abbatte i muri di divisione e realizza l'unificazione in modo originale e supremo mediante la partecipazione al suo mistero. Questa unità è talmente profonda che la Chiesa può dire con San Paolo: non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. In una così semplice notazione è descritta quindi una grande verità, quella dell'incontro della fede con le diverse culture, ha dato vita di fatto a una realtà nuova. Le culture, quando sono profondamente radicate nell'umano, portano in sé la testimonianza della natura tipica dell'uomo all'universale e alla trascendenza. L'uomo nasce con l'apertura all'universale e alla trascendenza, no? Le domande dei bambini, da questo punto di vista, sono particolarmente significative, no? Il bambino ha un'apertura appunto spontanea alla trascendenza, no? Alla religiosità dell'essere umano. Esse presentano pertanto approcci diversi alla verità che si rivelano di indubbia utilità per l'uomo, a cui prospettano valori capaci di rendere sempre più umana la sua esistenza. In quanto poi le culture si richiamano ai valori delle tradizioni antiche, portano con sé, anche se in maniera esplicita, ma non per questo minorale, il riferimento al manifestarsi di Dio nella natura, come si è visto precedentemente, parlando dei testi sapienziali e dell'insegnamento di San Paolo. Essendo poi in stretto rapporto con gli uomini e con la loro storia, le culture condividono le stesse dinamiche secondo cui il tempo umano si esprime. Si registrano di conseguenza trasformazioni e progressi dovuti agli incontri che gli uomini sviluppano e alle comunicazioni che reciprocamente si fanno dei loro modelli di vita. Le culture traggono alimento dalla comunicazione di valori, e la loro vitalità e sussistenza è data dalla capacità di rimanere aperta all'accoglienza del nuovo. Ma qual è la spiegazione di queste dinamiche? Ogni uomo è inserito in una cultura e da essa dipende, su di essa influisce, c'è un duplice rapporto, no? Da una parte tutti noi siamo frutti della cultura da cui traiamo origine, dall'altra parte naturalmente però abbiamo anche la possibilità di influire su questa stessa cultura. Egli, cioè l'uomo, è insieme figlio e padre, quindi della cultura in cui è immerso. In ogni espressione della sua vita porta con sé qualcosa che lo contraddistingue in mezzo al creato, cioè la sua apertura costante al mistero e il suo inesauribile desiderio di conoscenza. L'uomo è anche un essere che desidera conoscere, no? Che ha fame di sapere, ha stato di conoscenza. Ogni cultura di conseguenza porta impressa in sé e lascia trasparire l'attenzione verso un compimento. Si può dire quindi che la cultura ha in sé la possibilità di accogliere la rivelazione divina, perché è in qualche modo orientata alla stessa rivelazione divina, no? Alla dimensione soprannaturale dell'esistenza. Il modo in cui i cristiani vivono la fede è anch'esso permeato dalla cultura dell'ambiente circostante e contribuisce a sua volta a modellarne progressivamente le caratteristiche. Ad ogni cultura, i cristiani recano la verità immutabile di Dio, da lui rivelata nella storia e nella cultura di un popolo. Nel corso dei secoli continua così a riprodursi l'evento di cui furono testimoni i pellegrini presenti a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste. Ascoltando gli apostoli si domandavano: costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene, Sene di Roma, ebrei, proseliti, cretesi, arabi, e nonostante ciò li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. È il famoso brano, ovviamente, del secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, appunto riferito alla Pentecoste, e è un brano che in qualche modo ci fa capire quanto l'annuncio del Vangelo nelle diverse culture, mentre esige dai singoli destinatari l'adesione della fede, non impedisce però loro di conservare una propria identità culturale. Ciò non crea divisione alcuna, perché il popolo dei battezzati si distingue per una universalità che sa accogliere ogni cultura, favorendo il progresso di ciò che in essa vede implicito verso la sua piena esplicazione e nella verità, come vediamo anche, ci dice San Paolo, no? Nelle sue lettere. Conseguenza di ciò, e siamo al numero 71, è che una cultura non può mai diventare criterio di giudizio ed ancor meno, scusate, criterio ultimo di verità nei confronti della rivelazione di Dio. Questo bisogna sempre stare particolarmente attenti, no? Il Vangelo non è contare a questa o a quella cultura come se incontrandosi con essa volesse privarla di ciò che le appartiene e la obbligasse ad assumere forme estrinseche che non le sono conformi. Al contrario, il Vangelo, l'annuncio che il credente porta nel mondo, nelle culture, è forma reale di liberazione da ogni disordine introdotto dal peccato e, nello stesso tempo, è chiamata alla verità piena. In questo incontro, le culture non solo non vengono private di nulla, ma anzi sono stimolate ad aprirsi al nuovo della verità evangelica per trarre incentivo verso ulteriori sviluppi. Il fatto che la missione evangelizzatrice abbia incontrato sulla sua strada per prima la filosofia greca non costituisce indicazione in alcun modo preclusiva, ovviamente, per altri approcci, no? Oggi, via via che il Vangelo entra in contatto con aree culturali rimaste finora al di fuori dell'ambito di radiazione del cristianesimo, nuovi compiti si aprono all'inculturazione. Problemi analoghi a quelli che la Chiesa dovette affrontare nei primi secoli si pongono alla nostra generazione. Il mio pensiero va spontaneamente alle terre d'Oriente, così ricche di tradizioni religiose e filosofiche molto antiche. Tra esse l'India occupa un posto particolare. Un grande slancio spirituale porta il pensiero indiano alla ricerca di un'esperienza che, liberando lo spirito dai condizionamenti del tempo e dello spazio, abbia valore di assoluto. Nel dinamismo di questa ricerca di liberazione si situano grandi sistemi metafisici. Spetta, insomma, ai cristiani di oggi, innanzitutto a quelli dell'India, il compito di estrarre da questo ricco patrimonio elementi compatibili con la loro fede, così che ne derivi un arricchimento del pensiero cristiano. Per questa opera di discernimento, che trova la sua ispirazione, scusate, nella dichiarazione conciliare della nostra etate, essi terranno conto di un certo numero di criteri. Il primo, è quello della universalità, dello spirito umano, per cui le esigenze fondamentali si trovano identiche nelle culture più diverse. Il secondo, derivante dal primo, consiste in questo: che quando la Chiesa entra in contatto con grandi culture precedentemente non ancora raggiunte, non può lasciarsi alle spalle ciò che ha acquisito dall'inculturazione nel pensiero greco-latino. Rifiutare una simile eredità sarebbe andare contro il disegno provvidenziale di Dio che conduce la sua Chiesa lungo le sale del tempo e della storia. Questo criterio, del resto, vale per la Chiesa di ogni epoca, anche per quella di domani, che si sentirà arricchita dalle acquisizioni realizzate nel moderno approccio con le culture orientali e troverà in questa eredità nuove indicazioni per entrare fruttuosamente in dialogo con quelle culture che l'umanità saprà far fiorire nel suo cammino incontro al futuro. In terzo luogo, ci si guarderà dal confondere la legittima rivendicazione della specificità e dell'originalità del pensiero indiano con l'idea di una tradizione culturale che debba rinchiudersi nella sua differenza ed affermarsi nella sua opposizione ad altre tradizioni, ciò che sarebbe contrario alla natura stessa dello spirito umano. Quanto è qui detto per l'India vale ovviamente anche per altri, e quindi anche per l'eredità delle grandi culture, per esempio della Cina e del Giappone, per restare nel continente, come pure delle ricchezze delle culture tradizionali dell'Africa, trasmesse soprattutto per via orale. Sono tre criteri che restano sempre validi, perché, per così dire, offrono l'orientamento che si deve, a cui si deve in qualche modo guardare quando si ha a che fare con l'incontro tra il Vangelo da una parte e culture nuove, mai conosciute prima, dall'altra. Ho tre criteri che è bene sempre tenere presente, soprattutto quando per l'appunto si tratta di missione. Era il numero 72. La prossima volta continueremo il discorso, come si vede, molto ricco su quello che è il confronto tra la filosofia, la teologia e le nuove culture. Io per oggi mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, Domare Ebrem, e a risentirci.